I santi canonizzati del giorno. Santi apostoli Pietro e Paolo. San Pietro è uno dei più grandi personaggi della storia. Gesù l'ha elevato a fondatore di quella dinastia che da Roma regge e governa il mondo cattolico. Le chiavi che porta in mano sono il simbolo del suo potere. Con esse, egli dispensa tutti i tesori della grazia e apre le porte del cielo. Pietro, che prima si chiamava Simone, nacque in quella regione che fu specialmente cara a Gesù, la Galilea, sulla riva di quel lago ove Gesù spese tanta parte della sua attività pubblica e diede al suo apostolato il privilegio del primato, il lago di Tiberiade. Suo padre si chiamava Giona, aveva moglie e probabilmente dei figli. Faceva il pescatore insieme al fratello Andrea e conosceva anche i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Un giorno Andrea gli parla del Cristo, il misterioso personaggio che gli era passato vicino mentre stava con il Battista, dell'impressione forte che ne aveva sentito e del comando che il Battista gli aveva dato di seguirlo. Queste parole misero nell'anima di Pietro un vivo fermento. Un giorno, mentre i due fratelli erano intenti a gettare le reti, passa di là Gesù, li avvolge nel fascino dello sguardo e della sua persona, e dice: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Prudenza vorrebbe che Simone rispondesse: «Maestro, non posso, ho casa e famiglia». Così la prudenza della carne e del sangue, ma non quella dello spirito. Simone ascolta il cuore che pulsa impetuoso e abbandona le reti, si mette alla sequela di Gesù. Questa prontezza e generosità con cui rispose alla divina chiamata furono il principio della sua grandezza. Dio è buon pagatore. La spontaneità e la gioia del sacrificio, Pietro abbandona poco, ma abbandona tutto quello che ha, gli valgono la benevolenza del Maestro. Simone non è l'uomo dei mezzi termini, delle incertezze, dei pentimenti. È un'anima passionale, che alla bellezza di un'idea tutto si abbandona. È una tempra robusta e virile. Gesù, con la sua sapienza, potenza e bontà, lo attrae nella sua orbita e lo domina. Pietro è il primo a riconoscerne la divinità, a confessarla francamente, il più ardente nell'amarlo, il più coraggioso nel difenderlo. Quando Gesù opera la pesca miracolosa, gli altri stupiscono, ma egli si getta ai suoi piedi e gli grida: «Signore, scostati da me, che sono peccatore». Gesù a Cafarnao parla dell'Eucaristia. Il popolo, o per non averlo capito o per mancanza di fede, lo abbandona. «Volete andarvene anche voi?» chiede Gesù ai discepoli. E Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna». Un'altra volta il Maestro interroga i 12: «Voi chi credete che io sia?» Gli altri tacciono impacciati, ma Pietro esclama: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Una fede così viva, un entusiasmo così ardente, una rinuncia così piena a quanto possedeva e la franchezza sua, per quanto un po' spavalda, piacquero a Gesù, che lo ricambiò di affetto e benevolenza. Dapprima gli cambiò il nome. Invece di Simone volle che si chiamasse Pietro, parola che esprimeva la sua futura dignità. Poi gli fece una solenne promessa: «Sopra questa pietra edificherò la mia chiesa». Non solo egli sarà uno dei 12, ma il capo. Non semplicemente apostolo, ma suo vicario. Non colonna della Chiesa soltanto, ma fondamento. In questa storia di nobili affetti e generose dedizioni, vi fu un momento di debolezza e di viltà, una parentesi dolorosa. Pietro rinnegò il suo maestro. Ma la quercia che aveva piegato la cima al passaggio dell'uragano la rizzò più salda. Le cadute, per le anime forti, sono strumento di elevazione. Pietro piange la sua infedeltà e tutta la sua vita posteriore non sarà che un gigantesco sforzo di riparazione. Gesù gradì il pentimento dell'amato discepolo e il giorno stesso di Pasqua gli compariva per dimostrargli che tra loro i rapporti di amicizia erano come prima. Volle però da lui un'ammenda onorevole. Sulle spiagge del lago gli fece ripetere, tra ansie e spasimi, tre dichiarazioni di amore. Distrutto completamente il passato, lo consacrò sommo pontefice e lo investì del primato. Pasci i miei agnelli, cioè i semplici fedeli, la chiesa discente. Pasci le mie pecorelle, ossia i vescovi, la chiesa docente. Cristo sale al cielo. Pietro sente la responsabilità gravissima che gli pesa sulle spalle e si mette al lavoro con febbrile attività. Le minacce e le persecuzioni non lo spaventano più. Predica a Gerusalemme, nonostante il divieto dei giudei, e converte migliaia di anime. Passa poi nel Ponto, nella Grecia, attraversa la Cappadocia, percorre l'Asia, la Frigia e la Bitinia. Si ferma 7 anni ad Antiochia, dove fonda una fiorente comunità che per prima prende il nome di cristiana. Sul volto dell'apostolo, intanto, le lacrime del pentimento scavano solchi. Intuendo i disegni di Dio che voleva Roma centro della Chiesa, vi si reca e vi stabilisce la sua sede. Il paganesimo, con l'entrata in Roma di questo umile e polveroso pellegrino, rimane colpito nella parte vitale, il cuore. Catturato dai pretoriani di Nerone, è tenuto San Pietro lungamente in carcere, da dove governa la Chiesa. Il Vaticano diventa il suo calvario. La croce accoglie le sue membra logore e stanche, primo di quella gloriosa schiera di papi che alle somme chiavi intrecciano la palma del martirio. San Paolo fu il massimo propagatore dell'idea cristiana nel mondo ellenistico romano. Nacque a Tarso da genitori ebrei, ma cittadino romano. Ebbe il nome di Saulo, che egli mutò poi in quello romano di Paolo. Compì gli studi a Gerusalemme, dove si distinse per l'ardore con cui difese le antiche tradizioni ebraiche contro la nuova setta dei cristiani, dei quali divenne persecutore. Dal fatto che nella lapidazione di Santo Stefano custodiva gli abiti dei lapidatori, pare che egli sia stato fra gli organizzatori del delitto. Dispersa la chiesa di Gerusalemme, continuò la sua opera ostile in altre città. Mentre cavalcava verso Damasco per perseguitarvi un gruppo di fedeli, forse nel 30 oppure nel 34, ebbe la visione di Gesù che lo apostrofava: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Cadde svenuto e rimase privo della vista per 3 giorni. Portato a Gerusalemme, volle essere battezzato da Anania e si diede subito a difendere la religione di Cristo con un ardore inesauribile. Ebbe da San Pietro l'incarico di evangelizzare i popoli e a lui, come a Barnaba e a Mattia, fu dato il titolo di apostolo, benché non avesse conosciuto Gesù se non in visione. In contrasto con Pietro, fece prevalere un compromesso tra la corrente giudaizzante che concepiva il cristianesimo solo come una riforma in seno all'ebraismo e la corrente gnostica dualistica, aprendo così la via all'ingresso dei gentili nel cristianesimo. Instancabile, San Paolo evangelizzò la Siria, l'Asia Minore, la Grecia, meritandosi il titolo di Apostolo delle Genti, fondando chiese alle quali indirizzò le sue famose epistole. Condotto prigioniero a Roma, processato e liberato, vi fu di nuovo ricondotto e nella persecuzione di Nerone, intorno al 65, venne decapitato alle Tre Fontane, lo stesso giorno in cui subì il martirio San Pietro. Fu sepolto nel cimitero di Lucina, sulla via Ostiense. Tuttavia, visibile sul suo sarcofago è l'epigrafe di Costantino: Paolo Apostolo Martiri. San Paolo fu il cantore della libertà dello spirito da vincoli esterni. Per lui le cose create sono specchio di Dio, che vedremo poi faccia a faccia, quando la fede e la speranza verranno meno e resterà solo l'amore. Perché mai Paolo, pur non appartenendo al coro dei dodici, ha meritato non solo di essere annoverato tra gli apostoli, ma anzi di essere preposto agli altri e di venire chiamato insieme con San Pietro, principe degli apostoli? San Leone Magno risponde che tale privilegio è dovuto alla sua divina elezione. Il Signore ha voluto che Paolo fosse il più insigne trofeo della sua misericordia. Il persecutore doveva divenire l'apostolo per eccellenza. E colui che da prima aveva recato danno più che gli altri agli esordi della Chiesa doveva affaticarsi più che tutti gli altri apostoli per la diffusione del Santo Vangelo. Per questo il Signore ha disposto che, mentre delle gesta degli altri apostoli ci sono state tramandate ben poche notizie, gli Atti e le Epistole documentassero invece a sufficienza la vita di Paolo, perché da sola essa costituisse la regola e il modello di ogni vita veramente pastorale ed apostolica. Né Dio ha onorato il suo grande operaio con questo unico privilegio. Come Pietro vive e governa nei suoi successori, così anche Paolo continua ogni giorno in tutto il mondo la predicazione per mezzo dei suoi scritti, che la Chiesa legge quasi ogni giorno nella Santa Messa. Dopo la morte, Paolo gode altri privilegi. Il culto della sua splendida basilica sepolcrale, già da oltre 15 secoli, è affidata ai discepoli di San Benedetto, i quali giorno e notte fanno echeggiare i canti del divino ufficio eseguito con tutto quello splendore così devoto di cui i figli del patriarca cassinese hanno conservato la tradizione. Le 60 e più abbazie che altre volte officiavano le basiliche romane sono venute quasi tutte meno, ma quella sulla via Ostiense sopravvive ancora ad onore di San Paolo. In quel sacro luogo i monaci, sulle orme di San Benedetto, continuano nella povertà evangelica, nell'obbedienza e nella castità, quella vita religiosa che, essendo stata iniziata prima e praticata dai santi apostoli, nell'alto Medioevo veniva chiamata appunto vita apostolica, vita che onora gli apostoli in generale, ma particolarmente il grande San Paolo. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, santi apostoli Pietro e Paolo.